E allora, dicevamo, ricordate che abbiamo parlato della Trinità nella creazione, ve lo ricordate? Padre, Figlio e Spirito Santo. Ma la cosa più bella, la cosa più importante è sapere, come abbiamo detto, che siamo nell'era dello Spirito. Lo Spirito Santo, terza persona della Trinità, sembra strano, ma rimane un grande sconosciuto. Anche se noi ci freggiamo col nome di pentecostali, col nome di carismatici, col nome non so di che cosa, tante volte abbiamo poca confidenza con lo Spirito Santo, e lo Spirito Santo invece è una persona meravigliosa, desiderosa di trasmetterci, perché lui, il principale autore della vita della Chiesa, è il principale ospite della nostra vita. E allora questa sera vogliamo un attimo cercare di aprirci alla sua persona, di aprirci alla sua realtà, perché spesso noi confondiamo lo Spirito Santo, non essendo una persona facilmente descrivibile, la colomba, qualche cosa di astratto. Quando parliamo di Spirito Santo pensiamo che sia qualcosa di molto astratto, di molto distante, e quando parliamo poi usiamo questo nome è come a dire che non usiamo niente. Quando dice se vuole lo Spirito Santo, se lo Spirito Santo, però tante volte noi potremmo parlare di una persona, citarla sempre, è come se noi potessimo dire se vuole il Presidente della Repubblica, se il Ministro è d'accordo, se l'assessore, però con queste persone noi poi non ci parliamo mai, quindi le possiamo citare come a dire perché sono persone importanti, però la cosa importante, la cosa bella è quando possiamo stabilire un rapporto, e allora possiamo dire l'assessore mi ha detto, possiamo dire il sindaco mi ha consigliato. Noi tante volte parliamo dello Spirito Santo, parliamo della sua realtà, però non siamo così convinti, non siamo così sicuri che lui veramente può guidarci, può consigliarci, può consolarci. Lo Spirito Santo, ripeto, è una persona. E questo è importante ricordarlo, perché una persona significa qualcuno che può avere un contatto con noi. Perché è importante questo fatto che noi abbiamo un Dio personale, in tre persone? Perché tante volte, se non comprendiamo questo, cioè che è una persona, noi cerchiamo di rivolgerci a Lui in maniere diverse, in maniere particolari. Come dire, se voi doveste parlare con un presunto extraterrestre, un marziano, cioè voi, non pensando che sia una persona umana, cerchereste un linguaggio, un modo particolare per comunicare con lui. Non lo so, fareste segni, fareste movimenti. Non avendo a che fare con qualcuno che è simile a voi, voi cosa fareste? Cerchereste un sacco di sistemi per comunicare. Ma il fatto che diciamo che lo Spirito Santo è una persona, questo significa che lui vuole comunicare con noi proprio nella maniera in cui le persone comunicano. Questa è la bellezza del rapporto meraviglioso che Dio ha stabilito con l'uomo: potere essere al suo livello. E quindi Dio è sceso al nostro livello, ma ha portato noi al suo livello. Vedete che è successa una cosa in tutti e due i sensi: Gesù è diventato uomo, quindi è sceso al nostro livello, ma noi in Cristo siamo diventati nuove creature, abbiamo ricevuto una nuova natura a immagine di Dio, come a dire è stato instaurato un sistema di comunicazione. Guardate che bello! Un sistema di comunicazione è stato realizzato tra noi e Dio, c'è già una comunicazione. Per la grazia di Dio, per l'opera dello Spirito Santo, scopriremo, vedremo, siamo stati messi già in comunicazione con Dio. non è qualche cosa che dobbiamo creare, inventare. È come dire: come faccio a mettermi in comunicazione? Allora aspetta se grido, no, forse con la voce non ci fa, allora aspetta gli faccio segnali, no, allora facciamo così. Quante volte magari abbiamo problemi di comunicazione, anche perché un altro magari parla un'altra lingua, come faccio? O quando l'altro non vuole capire, non c'è peggio di chi non vuole capire e uno vuole parlargli. Avete fatto questa esperienza, tante volte sembra che più si parla meno ci si capisce, ma Dio ci ha messo in contatto con lo Spirito Santo. Questo è qualcosa di particolare. Cominciamo a comprendere la sua opera. Lo Spirito Santo è colui che ci ha fatto nascere dall'alto. Siamo nati dallo Spirito, nati da Dio. Lo Spirito Santo è colui che ci ha partorito. Come ha incarnato, come ha partorito Gesù attraverso il corpo di Maria, così lo Spirito Santo ha partorito te. Nel momento in cui tu hai ricevuto Gesù, lo Spirito Santo è stato la tua levatrice, la tua ostetrica, colui che ha assistito a questo parto meraviglioso in cui una nuova creatura, un essere nuovo, un essere meraviglioso veniva alla luce. E questa è l'opera dello Spirito Santo iniziale. Lo Spirito Santo ti ha fatto rinascere e in qualche modo bisogna dire che il tuo spirito è nato quindi dallo Spirito Santo e il tuo spirito ha un contatto meraviglioso già con lo Spirito Santo prima ancora di fare l'esperienza del battesimo nello Spirito Santo. Questa è una cosa importante. Tante volte noi pensiamo che ricevere il battesimo dello Spirito Santo o ricevere lo Spirito Santo sia qualcosa che debba venire chissà da dove. Infatti quando magari cerchiamo lo Spirito Santo, quando chiediamo di essere battezzati, magari diciamo: Spirito Santo, ti prego, guardiamo il tetto o guardiamo, non so, il soffitto o guardiamo, come se chissà da dove dovesse venire lo Spirito Santo. Ma la cosa incredibile è che lo Spirito Santo è colui che è venuto già nella nostra vita ed è colui che ci ha fatto dire: Gesù è il Signore. Se non ci fosse stato lo Spirito Santo, nessuno di voi avrebbe potuto dire: Gesù è il Signore. Se non ci fosse stata la sua rivelazione, la sua opera di convincimento, peccato, di giustizia e di giudizio, nessuno di noi avrebbe potuto dire Gesù. Certo, tante persone dicono Gesù, Gesù, pure quando ci sono delle donne che vedono dei topi, fanno Gesù mio, Gesù mio. Ma non è questa una rivelazione dello Spirito Santo. Tante persone nominano Gesù, è un modo di dire, anche delle persone incredule, anche delle persone che sono atee, tante volte sentite dire grazie a Dio, ma dice: ma se tu non ci credi, dici grazie a Dio. Sono dei modi di dire, sono dei modi di parlare, ma dire Gesù in quello che veramente significa è solamente l'opera dello Spirito Santo nella tua vita. È Lui che ti ha fatto realizzare la salvezza di Cristo ed è Lui che è venuto ad abitare in te nel momento in cui sei divenuto una nuova creatura. Quindi questo ospite è già nella vostra vita, indipendentemente se avete fatto questa esperienza successiva, come la vogliamo chiamare, dell'essere ripieni, dell'essere battezzati, dell'essere veramente riempiti con lo Spirito. E questa è una cosa importante, sapete, perché molte persone, sapete cosa pensano? Pensano: ecco, ora quando riceverò lo Spirito Santo sarà una cosa grandissima. Però poca confidenza avevano con lo Spirito Santo prima del battesimo nello Spirito Santo, poca confidenza hanno con lo Spirito Santo dopo il battesimo con lo Spirito Santo. Cioè, nel senso che una persona, quando dobbiamo conoscere una persona, non è che facciamo, non lo so, certo, possiamo anche vivere una bella esperienza intensa assieme, come a dire: facciamoci una corsa assieme, vediamoci un film assieme, viviamo un momento di bellezza assieme. Se però poi con quella persona non abbiamo un rapporto reale, Certamente non basterà avere vissuto una bella serata assieme. E tante volte noi pensiamo che l'essere ripieni dello Spirito Santo è solamente un momento di confidenza grandissimo, e in quel momento effettivamente lo Spirito Santo ci riempie. Una grande confidenza, un grande legame, un grande amore, una grande... Ma così come a livello umano, i grandi amori, tra virgolette, spesso finiscono. E l'amore vero qual è? Quello che si impara. Tanti forse siamo convinti, ormai ci sono tutte queste telenovelas e cose del genere, che quando si ama, cioè ci sono puntini, tante cose strane, come dire, ah, il sentimento più grande, più trascinante. Ma chi ha fatto già una esperienza ha realizzato che l'amore reale non è quello che trascinante, che in un giorno ti fa stravedere e poi il giorno dopo magari non esiste più. L'amore reale è quello che si costruisce giorno per giorno. È quella la realtà della nostra confidenza. L'amore reale che si instaura tra un marito e una moglie, tra un padre e un figlio, non è qualche cosa, è quello che si può costruire ogni giorno. Se non si costruisce, se non ci sono dei rapporti, se non ci sono degli atti in cui si costruisce questo amore, rimane una cosa teorica. Dice, ah, io amo tantissimo quella persona. Dice, ma vi vedete mai? No. Dice, ma parlate mai? No. Ma uscite mai assieme? No. Dice, ma la amo tantissimo. Ma è facile amare così, perché praticamente noi possiamo immaginarci, illuderci. È come quello che si illude di essere laureato in tutte cose senza aver fatto mai un esame. L'amore che possiamo sviluppare con lo Spirito Santo è qualcosa di pratico. E allora andiamo un attimo per gradi. Dicevo che lo Spirito Santo è venuto nella tua vita come l'artefice principale, come colui che Gesù disse: è bene che io me ne vado, perché se no non può venire Lui. E tante volte noi non comprendiamo questo Lui, così come è presente, così come agisce. Lo Spirito Santo è venuto proprio per continuare quell'opera meravigliosa che Gesù aveva iniziato. Con una grande differenza, che mentre Gesù era limitato al posto dove si trovava, lo Spirito Santo non è limitato. Gesù era limitato al suo corpo fisico, preso volontariamente. Lo Spirito Santo non è limitato, per cui può stare perfettamente, abitare in ognuno di noi in una maniera totale, completa e personale. Può parlare perfettamente stando attento con me, nel mentre che sta parlando con te, non come facciamo noi, che tante volte parliamo con tre persone e non sentiamo nessuno. Ci capita questo ogni tanto. Parliamo con Tizio, Caio, però praticamente non ce ne frega niente di nessuno, però sembra che stiamo attenti a tutti. No, lo Spirito Santo sta attento a ognuno di voi senza distrarsi. Di solito siamo noi che ci distraiamo. Senza distrarsi, e sta perfettamente attento pur avendo un rapporto particolare con ognuno di voi. E questo è già qualcosa di importante, sapete perché? Tante volte sembrano stupidaggini quelle che diciamo, ma in realtà è una cosa importante, perché noi tante volte pensiamo che lo Spirito Santo è come una persona particolare. Le persone particolari allora sono di solito isolate, stanno da sole, sono un po' irraggiungibili, sono un po' difficili da contattare. Pensate alle persone importanti di questo mondo, c'hanno, a parte che c'hanno pure la scorta, quindi è difficilissimo avere un contatto. Quindi quando noi pensiamo avere un rapporto con lo Spirito Santo, già ci scoraggiamo prima, pensiamo: ma chissà dov'è, ma chissà se vuole parlare con me, ma chissà se veramente è interessato a me, ma chissà cosa devo fare per comunicare, senza sapere che Lui è dentro di noi ed è lì che sta cercando di stabilire un contatto con ognuno di noi, sta cercando di comunicarci qualche cosa, sta cercando di esortarci, di consolarci, e noi magari non ce ne accorgiamo. E allora lo Spirito Santo è perfettamente vicino ad ognuno di noi questa sera, è perfettamente dentro ognuno di noi anche quando non ce ne accorgiamo. Lo Spirito Santo è perfettamente in comunicazione con te anche quando tu sei in comunicazione con altre cose. Lui sta comunicando con te, Lui sta comunicando col tuo spirito, però, se noi non ce ne accorgiamo, lo Spirito Santo comunica col nostro spirito, ma noi di questa conversazione, di questa relazione, di questo rapporto non ne abbiamo nessun beneficio. E invece vedremo che lo Spirito Santo comunica col nostro spirito, con questa natura nuova che abbiamo ricevuto, ma perché? Perché vuole portarci a una dimensione di cambiamento, di guarigione nella nostra mente, nei nostri pensieri. Come a dire, non è una specie di comunicazione di quella che tante volte si cerca nel mondo. Io ho parlato con gli spiriti, mamma mia, e poi saranno grandi guai, ammesso che è stato vero, perché tante persone se lo inventano pure. Io ho parlato non so con chi. Non è una comunicazione mistica, trascendentale, è il rapporto tra due amici, tra due persone. Lo Spirito Santo ci è stato dato per vivere con noi in ogni momento, come Gesù viveva con i suoi discepoli, in ogni momento. Anzi, in una maniera più grande, perché Gesù ogni tanto voleva essere lasciato solo. Cioè, lasciatemi solo. Lo Spirito Santo non vuole essere lasciato solo. Lui ha deciso, ha scelto di sua iniziativa. Vedete, vedete che strano, vedete la grandezza dell'amore di Dio? Lo Spirito Santo si è diviso in tutti i credenti, si è donato a tutti i credenti, proprio è come se, vorrei dire una parola strana, ha perso in qualche modo, secondo il concetto umano, perché quando uno c'ha una cosa cerca di risparmiarla, cioè più ne ho, più ne conservo. Se io la comincio a distribuire, la perdo. Se io comincio a diluirla, diventa di poco valore. Dio non ha fatto così. Lui ha manifestato la stessa potenza, la stessa gloria nei confronti di ognuno di noi. E non c'è nessuno di noi che può dire: a me lo Spirito Santo non mi ama, non mi vuole, non mi parla. Mi dispiace. Il problema non è che lo Spirito Santo non ci parla, non ci vuole, ma il problema è che non siamo ancora capaci, sensibili alla sua persona, perché lui è venuto nella nostra vita per comunicare con noi, per parlarci, per prenderci per mano, per guidarci. Lui è venuto per tante ragioni, lui è venuto per usarci nei vari carismi che lo Spirito stesso ha dato. E in questo Paolo voleva che non si fosse nell'ignoranza, perché attraverso lo Spirito ci sono anche dei carismi, ci sono dei doni particolari che hanno bisogno di funzionare nella Chiesa, perché sono stati dati per la edificazione del corpo. Come a dire, lo Spirito Santo ha dato se stesso a ognuno di noi, e questo già è meraviglioso, una persona meravigliosa che ci fa conoscere le cose di Dio, che ci guida alla scoperta delle ricchezze che Dio ci ha dato, ma è pure una persona che ci dà unzione, che ci dà capacità soprannaturali di realizzare quei carismi meravigliosi che troviamo nella Scrittura. E questo è importantissimo perché se noi non abbiamo confidenza con lo Spirito, se noi pensiamo che guida dello Spirito sia una cosa astratta, se noi pensiamo che guidare, essere guidati dallo Spirito significa camminare così a zonzo, avanti e indietro, senza sapere dove andare, noi stiamo sbagliando. Non è questa la guida dello Spirito. La guida dello Spirito non è una cosa astratta, non è un dire il Signore, quello che vuole fare il Signore, quello, perché la guida dello Spirito è proprio per portare te in un posto. Facciamo un esempio di quando si è alla guida. Se noi diciamo a qualcuno guida tu, ma scendiamo dalla macchina, tanto Spirito Santo guida tu, vai tu, e noi ce ne andiamo dall'altra parte. Spirito Santo, pensaci tu. Spirito Santo, opera tu. Però non ci aspettiamo che lo Spirito Santo, quando diciamo opera tu, sapete cosa fa? Cerca dei collaboratori. Allora diciamo: Spirito Santo, opera tu attraverso gli altri. Sì, lo Spirito Santo opera attraverso altri strumenti, ma lo Spirito Santo sta cercando te come collaboratore principale per il progetto di Dio. Sta cercando me, non sta dicendo: io sono qui l'unico che sa fare le cose, quindi come a dire fatemele fare a me perché sennò voi fate danno. No, noi tante volte ragioniamo così, in maniera sbagliata, anche magari con i nostri figli, e loro magari non imparano. Perché? Perché noi diciamo: no, lo faccio io, perché tu non sai fare niente. Oppure dice: lo faccio io perché lo so fare meglio di te. E noi sapete cosa facciamo tante volte? Pensiamo che con Dio è lo stesso. Signore, fallo tu perché sicuramente lo fai meglio di me. E il Signore dice: io lo faccio attraverso di te. Attraverso di te, stiamo attenti, fratelli, questa è una trappola tremenda. Non è veramente fede, non è spiritualità il dire: Signore, fai tu, Signore, opera tu perché tu solo puoi fare le cose bene. Questo significa levarsi la propria responsabilità. Questo significa: Signore, spirugghiatela tu. Questo significa: Signore, non credo che tu ti servi di uomini per fare il tuo progetto. Mentre tutta la scrittura ci fa vedere diversamente. Ci fa vedere diversamente. Dio si serve di uomini deboli, fragili, vulnerabili come me e te, per portare avanti i suoi progetti. Non si serve solamente di angeli, non si serve di chissà che cosa, si serve di me e te. E se uomini non avessero veramente accolto questa chiamata, non avessero collaborato con lo Spirito Santo e avessero detto: Spirito Santo, fai tu, semplicemente, il Vangelo non si sarebbe certamente propagato, non sarebbe veramente andato a toccare e a raggiungere l'estremità della terra, perché avremmo detto: Spirito Santo, vacci tu in Amazzonia, Spirito Santo, vacci tu là a parlare con quei popoli là, sai, io non so parlare la lingua, come faccio? Se avessimo ragionato così, grazie a Dio, tanti uomini di Dio non hanno ragionato così, ma hanno capito che lo Spirito Santo voleva andare in quei posti, ma cercava dei collaboratori. Perché? Perché avrebbe parlato attraverso la tua bocca, avrebbe operato attraverso la tua fede, avrebbe guarito le persone attraverso i carismi che attraverso di te sarebbero venuti fuori, come a dire: lui è quello che muove ogni cosa, ma con la collaborazione. Ecco perché è importante, è qualcosa di importante, e lo scopriremo nei prossimi studi e capiremo come imparare a collaborare. Perché? Perché sapete cosa è successo? È successo che noi tante volte, dicendo allo Spirito Santo: fai tu che sai fare meglio, vai tu che sai andare meglio, parla tu perché io non so parlare, opera tu perché io non ho fede, praticamente abbiamo fatto grande lo Spirito Santo, ma questo lo sappiamo, però piano piano ci siamo atrofizzati noi, cioè, come a dire, non facendo niente, non collaborando, cosa abbiamo imparato? È come un manovale che gli dica al capomastro: fai tu che fai meglio. E il mastro dice: no, ma mettila tu questa soletta, falla tu. No, dice, io la farei male, falla tu. E poi dice: ah, sai, ci sarebbe di buttare giù questo muro. No, ma mi spavento che lo butto male giù, buttalo tu. E voi pensate che un manovale di questo genere, dopo un anno di questo tipo di lavoro, in cui dice sempre al suo capomastro: fai tu perché tu lo fai meglio, avrà imparato qualche cosa? Pensate che avrà imparato qualche cosa? Ma è stato molto umile. Veramente il capomastro lo poteva fare meglio, certamente che lo poteva fare meglio, ma Dio ha scelto e ha deciso di trasferire la sua abilità, la sua capacità, la sua potenzialità a te e a me. E se non diventiamo collaboratori, se non facciamo la nostra parte, noi saremo come quel manovale che diceva: fai tu, tu sei il mastro, tu sei il maestro, tu sei il maestro, fai tu dipingere, fai tu, io non so dipingere, io sporcherei, fai tu, fai tu, fai tu. E alla fine non potrà mai costruire qualche cosa, Dio invece ha deciso che la tua vita possa costruire qualche cosa nella tua famiglia, lì dove tu sei. Dio ti ha scelto come manovale, ti ha scelto come collaboratore, e lo Spirito Santo è proprio quello che ci dà lezioni, è quello che ci guida, è quello che ci porta a collaborare, è quello che ci insegna a collaborare in tutti gli aspetti della vita cristiana. Lo Spirito Santo è quello che ci aiuta a vivere la vita di Cristo nella pratica. Siamo partiti da quella scena degli Atti in cui i discepoli con letizia, con semplicità, vivevano assieme, condividevano i loro beni e lo Spirito Santo li guidava a un rapporto di amore, a un rapporto di comunione, e loro collaboravano. Lo Spirito Santo metteva amore gli uni per gli altri e loro lo realizzavano nella pratica. Non dicevano: vabbè, ma tanto ci amiamo, quindi che bisogno abbiamo di parlare? Tanto siamo una stessa cosa in Cristo, che bisogno abbiamo di comunicare? Tanto siamo una stessa cosa in Cristo, che importanza ha se quello può mangiare e io invece non posso mangiare? Di solito è al contrario, che importanza ha se io mangio e l'altro non può? No, ma il tutto aveva un'importanza grande, perché attraverso lo Spirito Santo, vedremo, erano uniti in uno stesso corpo. Lo Spirito Santo assicurava la comunicazione del corpo, per cui nella pratica poi questo corpo imparava a funzionare assieme. Lo abbiamo accennato qualche tempo fa, se non ricordo male, che lo Spirito Santo vuole fare questo, vuole usare tutti gli strumenti nell'incontro. Cosa dice l'apostolo Paolo a Corinzi? Avendo ciascuno di voi, chi un salmo, chi una parola profetica, chi una rivelazione, chi un canto, facciasi ogni cosa per l'edificazione. Lo Spirito Santo vuole usare ognuno di noi per la edificazione di tutti, ma per fare questo abbiamo bisogno di confidenza. E per avere confidenza dobbiamo smetterla di pensare che lo Spirito Santo è una persona seria che se ne sta là e ci guarda e ci dice: stai attento a come ti muovi. Voi immaginate lo Spirito Santo così, personalizzando: stai attento, stai mobile, non fare gesti, non ti muovere perché io sono Dio. Immaginate una figura del genere, o è una persona molto diversa che ti invita alla confidenza, che ti invita veramente alla comunicazione. Come ve lo immaginate voi lo Spirito Santo? Come tante volte forse erano i nostri padri, seri, silenziosi, quando arrivavano a casa, silenzio di tromba. Di tromba. E lì nessuno si avvicinava, dice: no, lascialo stare papà, vedi com'è stanco, ha lavorato tanto. No, no, dice: ma no, 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 no. Voi immaginate che lo Spirito Santo è così? Che nella tua vita arriva là stanco di avere lavorato tutto il giorno con delle persone come noi e dice: no, basta, non voglio sentire più nessuno. Voi pensate che è così? Che si sta rivolgendo a voi così? Allora dite: sì, Spirito Santo. Allora mormorate quasi: Spirito Santo, ti prego, tremate, Spirito Santo, ti prego, non uccidermi per questa volta. È così che pensate? Come potete sviluppare confidenza con una persona in questa maniera? Riuscirete mai ad avere confidenza con una persona di cui avete paura? Riuscite voi ad avere confidenza con una persona che temete? Con una persona che da un momento all'altro dice: questo mi frega? Riuscite ad avere una confidenza? No. Dite: rapporti formali, come a dire, parliamo così, ma lo Spirito Santo è questa persona meravigliosa che si presenta in te, davanti a te, mettendoti perfettamente a tuo agio. Lasciamole, buttiamole via queste immagini strane, queste immagini mentali, queste immagini che facevano parte del vecchio patto, del monte di Sinai, che faceva fuoco, i fulmini, i tuoni. Mamma mia, che era pericoloso avvicinarsi là. Ma noi siamo nella Sion e ci dobbiamo avvicinare. Se noi abbiamo paura di avvicinarci al monte di Sion, ma non avremo mai confidenza con Dio. Sion è proprio l'espressione dell'opera nuova che Dio ha fatto, non più la legge, non più qualche cosa che diceva uno, la sentiva la voce e ancora gli tremavano le gambe. Mamma mia, Dice, ma chi lo vuole sentire lo Spirito Santo? Non meglio che parla per conto suo, perché se io lo sento... No, non è questa l'immagine di Dio. La persona che hai dentro, lo Spirito Santo, è una persona completamente diversa. E se ne hai avuto questa immagine fino ad oggi, immagine che ti ha fatto vivere quasi nella paura o nella mancanza di confidenza, o che magari ti ha fatto cambiare faccia quando ti rivolgi allo Spirito Santo, che magari quando sei con tuo marito sei, magari anche questo è bello, scherzare, essere comunicativi, essere semplici, trasparenti, tante volte è drammatico, sapete cosa facciamo? Quando parliamo di cose normali, umane, siamo trasparenti, siamo semplici, siamo gioiosi. Quando poi parliamo di cose spirituali diventiamo depressi, diventiamo tenebrosi, diventiamo oppressi. Ma dovrebbe essere il contrario, secondo me. Dovrebbe essere il contrario, che quando entriamo nelle cose di Dio entriamo nella vera libertà, entriamo nella vera pace, nella vera gioia, e dovremmo trasfigurarci in senso positivo. Non che quando parliamo di Dio diventiamo tutti mogi mogi, come se stessimo parlando di qualche cosa di funereo. E questo, lo Spirito Santo, è questa persona meravigliosa che è dentro di te e che sta cercando di avere confidenza con te. Ma per avere confidenza con te deve aiutarti a vincere questi pregiudizi, questa paura, queste false immagini che ci siamo costruite e che ci tengono un po' a distanza. Chissà, chissà se lo Spirito Santo userà proprio me. Come chissà? Lo Spirito Santo vuole usare te, chissà se userà me. Se lo Spirito Santo è venuto nella tua vita quando sei rinato in Cristo, è proprio perché ti vuole usare, perché sei diventato uno strumento meraviglioso, uno strumento eletto, uno strumento santo. Chissà se lo Spirito Santo mi userà, chissà. È come a dire, chissà se forse c'è il lavoro per me, chissà se mai potrò lavorare con la disoccupazione che c'è. Ma non ci sono disoccupati nel regno di Dio. Se lo Spirito Santo è in te, se tu sei di Cristo, lo Spirito Santo è in te, e se lo Spirito Santo è in te, sei già chiamato a un lavoro, altro che disoccupazione. C'hai veramente un lavoro grandissimo davanti, c'hai un campo di azione grandissimo, e lo Spirito Santo lì, il tuo maestro, che ti desidera, ti brama, desidera il meglio per te, ti dà l'unzione dall'alto, ti insegna piano piano a camminare, ti fa discernere veramente le opere che sono preparate per te. Lo Spirito Santo è colui che ti guida, ma in una maniera reale, pratica. E allora questo è molto importante questa sera, perché se Dio sta cambiando, non lo farà nonostante noi, ma lo farà con la nostra collaborazione. E se noi vogliamo collaborare, abbiamo bisogno di una confidenza maggiore con lo Spirito Santo. E se noi vogliamo stabilire questa confidenza maggiore, dobbiamo un attimo vederlo come una persona alla nostra portata, come una persona che si mette al nostro livello, non si mette sulla cattedra e ti dice, piccolo mortale, cioè come a dire, tu non capisci niente, ti devo guidare io. No, non è così. Lo Spirito Santo molto facilmente viene contristato da noi, non è qualcuno che ci contrista, ma sembra che noi tante volte facciamo al contrario, che lo Spirito Santo ci contrista. No, lo Spirito Santo viene contristato da noi perché lui è dolce. Gli inglesi direbbero un gentleman, una persona dolcissima, squisita, una persona a tua portata, una persona vicina a te, una persona che basta che dici ah, è come a dire, lui si mette da parte. E allora, vedete come è diverso da quello che stavamo pensando? E allora come avere confidenza con questa persona? Se è una persona così sensibile, così delicata, così dolce, come avere confidenza? Intanto cercando di non parlare sempre noi, perché tante volte sapete, noi parliamo, diciamo, facciamo, preghiamo, facciamo un sacco di cose, poi quando è il momento veramente di ascoltare non siamo abituati, anche forse nella vita di ogni giorno, ad ascoltare. non siamo abituati ad ascoltare, non siamo abituati veramente a ricevere questa testimonianza interna. Non lo so perché, ma è così. Parliamo, facciamo, diciamo, e pensiamo che Dio ci deve rispondere con un terremoto, con una cosa così certa, ci deve prendere una, ci deve fare spuntare un bigliettino con scritto. Io, sapete, all'inizio della mia fede pensavo che fosse così. Dicevo, Spirito Santo, guidami. Però guidami, cioè, come faccio? Guidami, che significa? Mi dovresti mandare un biglietto con scritto tutto quello che devo fare oggi. Perché? Perché non capivo cosa significava camminare per fede. Avrei voluto scritto tutto. Spirito Santo, cosa devo fare oggi? Allora mi sarei aspettato che magari lo Spirito Santo mi faceva trovare una lista con scritto: prima gira a destra, no vai, gira a destra appena sarai uscito di casa, poi prendi la terza, come una specie di caccia al tesoro, poi vai di là, poi andrai da quella persona. E io, oh gloria a Dio, oggi ho fatto tutto quello che lo Spirito Santo mi ha detto. Ma non è così che lo Spirito Santo ci vuole parlare. Tanto è vero che purtroppo questo tipo di rapporto spesso, sapete a cosa ci porta? A dipendere da qualcuno che magari ha un dono di profezia. Anche a me è successo. Vediamo cosa dice il Signore per me. Allora, fratello, preghiamo. Gloria a Dio. L'indomani. Vediamo cosa il Signore dice per me. Ma non è questa neanche imparare a essere guidati dallo Spirito Santo. Questo ti porta solamente a dipendere da un'altra persona che ascolta Dio sempre per te. E tu non imparerai mai. È sempre il discorso del manovale che dice fai tu, perché io non ho la fede. Parlaci tu col Signore. Fatti dire dal Signore quello che il Signore mi vuole dire a me. Immagino certe risate che il Signore si deve fare a vedere questi nostri comportamenti. Come dire, ma come? Io sono lì, io sono a casa sua, io sono nel suo cuore, sto cercando di comunicargli, sto cercando di dirgli che lo amo, sto cercando di consolarlo, sto cercando di abbracciarlo. E quello ti va dall'altra persona e ci dice, parlaci tu col Signore. E poi diciamo che gli evangelici non hanno mediatori. Ma guarda che strano, anche noi tendiamo a crearci dei mediatori tra noi e Dio, senza sapere che Dio ha stabilito un rapporto perfetto con ognuno di noi attraverso lo Spirito. E allora questa sera, per andare un attimo verso la conclusione, proprio per prepararci a vedere le opere meravigliose dello Spirito Santo, perché noi potremmo dire alleluia, siamo tutti pronti a entusiasmarci, alleluia, siamo tutti, ci aspettiamo Spirito Santo, vedremo delle cose bellissime, quasi che fossero dei fuochi di artificio, delle cose come ci vediamo certe volte qualche sera, che bello, pam pam, pom, 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 pom. Poi c'è la mascoliata alla fine, bellissimo, dice, e noi quasi quasi ci aspettiamo così, Spirito Santo, siamo pronti a vedere le tue grandi opere, come se queste opere dovessero venire da chissà dove, ma devono venire da te. Già da me, dice, ma io pensavo che era una cosa inutile. Ma no, ma è proprio lì che lo Spirito Santo sta cercando di partorire queste opere meravigliose. È proprio lì che lo Spirito Santo sta cercando una collaborazione. È proprio lì che lo Spirito Santo ti sta dicendo smettila, smettila di usare il suo linguaggio se io voglio, se io non voglio. Comincia a stare con me e ti accorgerai di quello che io voglio. Ti accorgerai della mia persona, comincerai veramente a sentire, a seguire, comincerai a percepire, comincerai a vedere la mia guida pratica anche nella vita di ogni giorno, anche nelle questioni più grandi, anche nelle questioni più difficili della Chiesa primitiva, per esempio quando ci fu il primo concilio a Gerusalemme, c'erano un sacco di problemi, c'erano quelli che volevano giudaizzare, c'erano un sacco di storie, si riunirono tutti. Si sciarriarono, possiamo dire, un poco così, non erano tutti concordi, però poi cosa dissero? È parso bene allo Spirito Santo e a noi. Non dissero solamente allo Spirito Santo ha deciso, no. Perché lo Spirito Santo può decidere quello che vuole, ma se non ne siamo partecipi, se non facciamo la nostra parte, lo Spirito Santo può decidere qualunque cosa, ma questa decisione non servirà a niente. Questo mettiamocelo in testa, perché noi diciamo sempre, va bene, ma lo Spirito Santo ha deciso. Sì, ma lui ha deciso. Ma tu hai questa confidenza per capire qual è la decisione, per fare la tua parte? Oppure come a dire, lui ha deciso. È come magari che noi dovessimo un giorno di domenica dire fare una bella passeggiata e dire vabbè facciamo scegliere a capofamiglia. Ok, oggi si va dove vuoi tu, hai deciso. E potrebbe succedere una cosa, potrebbe succedere che lui ha deciso, ma che noi poi dopo che lui ha deciso ce ne andiamo in un altro posto completamente. Quando il capofamiglia, quando il padre ha detto andiamo tutti là, andiamo a fare una bella passeggiata a mare. Allora il primo figlio dice no, a mare non mi secca. L'altro no, dice io devo andare con i miei amici. Quindi decide lui, ma chi decide? Per se stesso e basta. E una potrebbe essere questa situazione, ma un'altra situazione potrebbe essere anche quella di non sapere qual è la decisione del capo. Ci sono due possibilità, sapete, non è solamente questa. Tutte e due sono naturalmente abbastanza, diciamo, simili per il risultato, ma l'altra invece è quella di dire chissà cosa pensa lo Spirito Santo, chissà cosa vuole, chissà cosa ha deciso. Dice non lo sa nessuno e a nessuno interessa saperlo. E sapete tante volte perché è così, perché è conveniente? Perché così ognuno fa di testa sua. Se non c'è qualche cosa che è chiaro, che è deciso, e allora tranquillamente, come dicevo, quando noi non abbiamo un obiettivo, quando noi non sappiamo quando usciamo di casa dove dobbiamo andare, giriamo e se qualcuno ci dice sei andato? Sì, sono andato. Se noi non dobbiamo andare in nessun posto, non abbiamo nessun problema. Possiamo essere a destra, a sinistra, sopra, sotto, stiamo camminando. Dice verso dove? No, non si sa. Dio lo sa. Dio lo sa, ma tu lo sai? Dio sa dove vuole farti arrivare, ma tu lo sai? Dio sa come volerti usare, ma tu lo sai? Dio sa tutti i carismi che tu hai ricevuto, ma tu lo sai? Dio sa la capacità che ti ha dato, ma tu lo sai? Vorremmo dire, Dio sa tutto, il Signore sa. Tante volte ci rifugiamo dietro questa frase. Dio sa ogni cosa, alleluia, gloria a Dio, ma vuole farcela sapere anche a noi. Non ci vuole tenere nell'ignoranza, ve l'assicuro, perché conosceremo la verità. E la verità, ci alziamo in piedi. E la verità ci farà liberi. Liberi! Liberi da che cosa? Ma liberi prima di ogni cosa dalla religiosità farisaica, dalla forma, dall'apparenza delle cose. Ci farà liberi dall'oppressione, dalla depressione, da questa cappa che il mondo ci vuole dare. La verità ci libera, ma dobbiamo veramente saperla, dobbiamo conoscerla, dobbiamo riceverla, e lo Spirito Santo sta cercando di comunicarcela, e non in un linguaggio enigmatico, per cui, come a dire, una specie di rebus. Ci sono quelli che gli piace fare le parole crociate, i rebus, gli anagrammi, tutte queste cose. E dice il cervello, mamma mia, che significa? Chissà se questo lo metto qua, quello lo metto là. No, Dio non sta giocando con noi a nascondino, assolutamente. Le cose occulte sono state rivelate. Ma abbiamo bisogno veramente di capire che sono per noi. Abbiamo bisogno di prenderle. Perché sennò penseremo, no, Dio è troppo complicato, ci vuole una particolare laurea in... No, troppo complesso, ma cosa vuole dire? Non lo capisco, è troppo astratto. E poi questo sarà il gioco del nemico, come a dire che ci parla in un linguaggio per noi incomprensibile, noi non capiamo niente, o ci sembra di capire, questa parola mi suona bene, mi piace, bello, che bella la predica, bellissima, mi ha dato un non so che di così. Ma è un non so che, oppure ci deve guidare alla scoperta di questa verità. Dio ci vuole dare un'emozione o ci vuole fare scoprire questa potenza meravigliosa che cambia noi, che cambia la nostra vita, che cambia le situazioni nelle famiglie e che veramente trasforma tutto intorno a noi. Allora Dio non ci sta dando un passatempo religioso, Dio non ci sta dando delle teorie bellissime, tanto per è bene che ognuno di noi sia un po' religioso. No, Dio ci sta dando parole di vita, proprio perché vuole che queste si trasformino in vita nella nostra realtà di ogni giorno. Non ci sta dando dei bei discorsi. È importante, sento molto forte questo che lo Spirito Santo sta dicendo a ognuno di voi: imparate a sapere chi siete in Cristo, imparate, scoprite chi siete, scoprite la vera realtà di chi siete. Perché voi potreste dire: io non sono come quello, io non sono come quell'altro, io non sono come Tizio, io non sono come quei gruppi, io non sono come quegli altri gruppi. Praticamente io non sono. E restiamo nell'io non sono. Ma se Dio ha fatto qualcosa, noi siamo nuove creature, siamo qualche cosa di meraviglioso, di prezioso, e non possiamo solamente dire quello che non siamo. Abbiamo bisogno di dire quello che siamo, abbiamo bisogno di scoprire queste ricchezze, abbiamo bisogno di avere confidenza con lo Spirito Santo che ce le mostrerà ancora di più. E là dove tu dici: io sono inutile, lo Spirito Santo ti dirà: non è vero, tu sei meraviglioso. Là dove dici: io non posso niente, lo Spirito Santo ti dirà: tu puoi ogni cosa. Là dove dirai: ma io non ho niente, non ho nessun dono, lo Spirito Santo ti dirà: io ti ho dato i miei doni, i miei carismi, e ti ho dato perché li usi. E là dove tu dirai: ma io sono incapace, lo Spirito Santo ti dirà: io ho messo la mia forza dentro di te. Ma io sono nella depressione, lo Spirito Santo ti dirà: vieni con me, gioiamo. Ma io sono un poco abbattuto, lo Spirito Santo ti darà la gioia, l'allegrezza sua. Lo Spirito Santo, sapete che è allegro? Lo sapete che è allegro? Mi sembra che è serio. Dice che il regno di Dio è allegrezza nello Spirito. Ma se è allegrezza nello Spirito, vuol dire che lo Spirito Santo deve essere allegro, perché sarebbe depressione nello Spirito, o sarebbe oppressione nello Spirito. Ma il regno di Dio è allegrezza nello Spirito Santo. Ciò significa che lo Spirito Santo è una persona meravigliosa, allegra, gioiosa, di una gioia però che non si vuole tenere per sé, ma vuole comunicare a te e a me, perché la nostra gioia sia completa, perché anche noi partecipiamo della sua gioia. E lo Spirito Santo sta gioendo nel vedere l'opera sua che sta andando a toccare molti cuori, che sta dando a sanare. Lo Spirito Santo sta gioendo nel vedere dei collaboratori che stanno avendo confidenza con lui e stanno imparando a camminare con lui. Ma lo Spirito Santo si rattrista nel vedere delle persone che sembrano spirituali perché dicono: Spirito Santo, fai tu, ma in realtà non vogliono collaborare. Tra quali vogliamo essere questa sera? Tra le persone che imparano a collaborare, che imparano a fare la propria parte, o tra le persone che dicono: Spirito Santo, fai tu, pensaci tu, opera tu, tu fai meglio di me, tu sai tutto, tu sai ogni cosa, e io non voglio sapere niente. No, io voglio sapere, io voglio conoscere. Tu vuoi conoscere le cose di Dio? Vuoi conoscere il tesoro meraviglioso che Dio ha messo in te? Vuoi utilizzarlo? Vuoi sfruttarlo? Vuoi realizzarlo? Oppure dici: ho un tesoro, però non mi interessa niente. Dio vuole farcelo scoprire. Questa sera preghiamo assieme un momento per concludere. E sappiamo che lo Spirito Santo dentro di te comincerà a comunicare. Ma questa volta ascoltalo. Forse ti dirà parole di amore. Ti dirà: amore mio, gioia mia. Forse quelle parole che nessuno ti ha detto, perché ti hanno detto sempre: va là, ma levati. Forse le persone non sono state molto affettuose con te, o non sempre, o quando erano affettuose era perché: caro, cara, e poi dice: dammi 200.000 lire, dammi 300.000 lire, o dammi questo, fammi questo. Lo Spirito Santo, se è affettuoso questa sera con te, nel mentre che pregheremo sentirai il suo affetto, il suo amore, la sua brama, il suo desiderio di te. Sentirai questa realtà, ti dirà parole di amore: amore mio, gioia mia, mio eletto. Ma sta chiamando te, non sta chiamando un'altra persona. Dice: ma chissà, forse sta parlando col fratello accanto, con la sorella accanto. No, sta parlando con te, sta parlando al tuo cuore, sta cercando veramente di scuoterti, sta cercando di farti avere confidenza, sta cercando di fare funzionare questo progetto meraviglioso che è costato la vita di Cristo. e che potrebbe non funzionare se tu non lo capisci. Lo Spirito Santo, sapete, è colui veramente che ci insegna. Dice: ma come queste cose meravigliose, queste ricchezze, questo sacrificio, questa cosa grande, e ora questi qua sono lì che si lamentano, che non sanno quello che fanno.